comincerei leggendo il testo col commento. Questo titolo 33, versetti dal 7 al 19. Perché un giorno è più importante di un altro, se tutta la luce dell'anno viene dal sole? E perché sono stati distinti nel pensiero del Signore, che ha diversificato le stagioni e le feste? Ha esaltato e santificato alcuni, altri li ha lasciati nel numero dei giorni ordinari. Anche gli uomini provengono tutti dalla polvere, e dalla terra fu creato Adamo. Ma il Signore li ha distinti nella sua grande sapienza, ha diversificato le loro vie. Ha benedetto ed esaltato alcuni, altri ha santificato e avvicinato a sé. Altri ha maledetto e umiliato e rovesciato dalle loro posizioni. Come argilla nelle mani del vasaio che le modella a suo piacimento, così gli uomini nelle mani di colui che li ha creati e li ricompensa secondo il suo giudizio. Di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte c'è la vita, così di fronte all'uomo pio c'è il peccatore. Considera perciò tutte le opere dell'Altissimo a due, una di fronte all'altra. Anch'io venuto per ultimo mi sono tenuto desto, come uno che racimola dietro i vendemmiatori. Con la benedizione del Signore sono giunto per primo, come un vendemmiatore ho riempito il tino. Badate che non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che ricercano l'istruzione. Ascoltatemi, o grandi del popolo, e voi che dirigete le assemblee, fate attenzione.
Claudio ha letto un testo, questo è il testo sul quale adesso ascoltiamo il suo commento. L'argomento, come avete visto nel programma, è la sapienza della creazione.
Claudio. Al versetto 8 del capitolo 32 c'è quel versetto che cita anche Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, compendia il tuo discorso, molte cose in poche parole, e quindi cercherò di essere obbediente a questa indicazione del Siracide, anche perché è abbastanza conforme al mio essere, quindi cercherò di essere fedele a quello che sono. E prima però del commento faccio alcune premesse non brevi, giusto appunto, però sono necessarie. La prima premessa è fatta perché ho accettato subito l'invito che mi è stato fatto. Nel libro del profeta Geremia, capitolo 23, si dice: la mia parola è come un martello che spacca la roccia. L'incontro tra la parola di Dio e il cuore di chi legge è paragonato in questo testo di Geremia all'incontro tra un martello e una roccia, che è una modalità tradizionale di interpretare l'incontro con la scrittura. Da questo incontro si sprigionano tanti frammenti, che sono le tante luci che il Signore dà nella lettura della scrittura. Tra l'altro questo è il motivo per cui noi passiamo il dialogo biblico, cioè ogni testo ha vari significati, come sono vari i lettori che leggono la stessa parola. Ma non è solo il cuore di chi legge che fa ritornare sfumature diverse, ma anche il momento della propria storia o della storia in generale in cui si legge un testo. Cioè non siamo delle persone messe lì a caso che leggono la scrittura, abbiamo dietro tutto un contesto anche della nostra storia personale e della storia che viviamo in quel momento. Dico questo perché l'altra volta in cui abbiamo letto il Siracide è stato il 78. Con Carla avevamo deciso di sposarci l'anno dopo. E come preparazione al matrimonio usammo il Siracide che era in letto quell'anno. Dato il carattere sapienziale del testo, questo ci permise di fare tanti discorsi sulla nostra futura vita matrimoniale. Quindi possiamo dire che il Siracide è stato per noi una sorta di direttore spirituale, un testo nuziale, ed è per questo che è uno dei testi della scrittura che amiamo di più. E quest'anno, avendolo riletto, possiamo dire che quello che ci ha accompagnato in tutti questi anni sono due passi o due o tre immagini che hanno accompagnato la nostra vita. Molte cose di come si è vissuto si capiscono dopo, non è sempre che quando stai facendo una cosa non capisci in senso, a volte lo capisci dopo e capisci che sono stati alcuni testi del Siracide che hanno condizionato la nostra vita. Il fatto che il Siracide sia fatto di immagini, come ha detto ieri anche Giovanni, cioè che lui parlava di fotografia, ma è la stessa cosa, dicono, fanno capire che se uno ha una mente troppo razionale ha avuto difficoltà a leggere il Siracide, perché è un libro di immagini, di fotografie, quindi non bisogna usare gli stessi criteri razionali che si possono dare per altri testi. Le tre immagini, due o tre immagini sono queste. La prima è quella del capitolo 15, versetto 2. La sapienza gli andrà incontro come una madre, lo accoglierà come una vergine sposa. La lettura della scrittura è incontrare il Signore, che vuole entrare nell'infinità di amore con noi, non solo per farci conoscere, ma per conoscere le profondità del nostro cuore e perché noi impariamo a conoscerle. Senza la scrittura siamo soli, e poiché c'è scritto che non è bene che l'uomo sia solo, il Signore come sposa ci ha dato la sua parola, che è quella che ci permette di sperimentare l'incontro nuziale con Lui. Accanto a questa c'è l'immagine del capitolo 6, versetto 36: se vedi una persona saggia, va di buon mattino da lei, il tuo piede logori i gradini della sua porta. Queste due immagini unite sono stati i pilastri della nostra vita. La scrittura letta insieme ai fratelli, che sono i saggi da cui andare ogni mattina e anche presto, per entrare in rapporto nuziale con il Signore. La seconda, terza immagine è più buffa, è quella dell'uomo che fa fatica nella vita con la moglie, visto che continuiamo il discorso di ieri, 25-16, preferirei abitare con un leone o con un drago piuttosto che abitare con una donna malvagia. Cioè, dal Siracide abbiamo capito che le cose che ci uniscono, il volersi bene, la stessa fede, la parola di Dio, l'Eucaristia, sono fondamentali. Ma poi c'è un lavoro da fare, una sapienza quotidiana da mettere in atto per impedire che la moglie o il marito, come dicono i proverbi in un passo analogo, preferiscano stare sul tetto della casa anziché in casa, oppure chiudersi nella propria camera o stare al lavoro anziché tornare a casa. Questo nell'88 a Castiglione Don Giuseppe diceva: guardate di non stare attenti che non stiate al lavoro di più, dicendo che avete tanto da lavorare, ma che invece il vero motivo è che si lavora di più a casa e quindi preferite star fuori. L'avevamo letto così allora, il Siracide l'abbiamo letto così quest'anno, quindi ci siamo messi alla scuola dell'autore, che, come abbiamo capito dalle introduzioni e dagli interventi fatti, ha la consapevolezza di avere un compito importante: insegnare al discepolo come acquisire la sapienza e come muoversi nella vita per mettere in pratica i comandamenti. Dico questo perché alcuni hanno avuto difficoltà nella lettura del libro, e questo si è capito negli interventi a messa almeno a Modena. Ma è una cosa normale nella scrittura. Nelle lettere di Paolo, di Pietro, di Giacomo danno indicazioni concrete, sapienziali, le danno ai mariti, alle mogli, ai figli, agli schiavi, ai padroni. È una cosa essenziale della vita. I più vecchi di noi c'erano quando la nostra Veda tradusse la regola pastorale di Gregorio Magno, che dice che il governo delle anime è l'arte delle arti, e poi fa tutto un libro su tutti i casi possibili di persone, dicendo come bisogna ammonirli, compresi i servi e i padroni, che quindi sono ancora presenti secoli dopo, perché la guida sapienziale, la guida delle anime ha un carattere sapienziale, nomino gli schiavi perché lo spirito con lo spirito. Il Donato, che era il giorno in cui avevamo questa lezione, Papa Francesco ha fatto un incontro con i parroci romani, in cui, partendo dalla domanda dei discepoli, che c'era messa cresci la nostra fede, ha detto che lo aiuta a appoggiarsi a tre punti fermi: la memoria, la speranza e il discernimento del momento. Su quest'ultimo ha detto: può farsi bene soffermarsi un po' su questo progresso nella fede che avviene grazie al discernimento del momento. Il progresso della fede, nella memoria e nella speranza è più sviluppato, invece questo punto fermo del discernimento forse non tanto. Può persino sembrare che dove c'è fede non dovrebbe esserci bisogno di discernimento, si crede e basta, ma questo è pericoloso. E il Siracide ci vuole insegnare questo discernimento. Dicevo che certe volte nel nostro dialogo biblico si è avuta la sensazione di questa difficoltà. Il commento però più bello al senso del Siracide è stato quello che ha fatto uno di noi, che di solito durante il dialogo biblico non parla, infatti non è un intervento nel dialogo biblico, però uscendo da messa nel corridoio delle assi ha detto a Carlo che gli era piaciuto molto il testo sull'eredità, che è il brano successivo che era sempre in letto quel giorno, e ha fatto il paragone con la tosatura delle pecore: prima che venga filata la lana va cardata, cioè devono essere tolti i nodi e le impurità che impediscono alla lana di essere filata. Il Siracide, in tante indicazioni pratiche, sembra fare quest'opera di cardatura, in modo che il Signore possa poi fare la sua meravigliosa opera di tessitura. E quindi il Siracide ci insegna, come abbiamo visto nella prima parte, il rapporto col Signore espresso dal termine timore di Dio, cioè amore proprio delle creature, e poi l'enucleasi di questo mistero nella vita, cioè l'agire secondo la sapienza che il Signore ci dona. Quindi sono qui per un debito di riconoscenza che abbiamo verso questo libro e anche verso Don Umberto, che in occasione della lettura che facemmo allora ci consigliò per la lettura di ogni giorno di scrivere un versetto che ci aveva colpito e di tenerlo presente durante la giornata. Cominciamo a farlo allora, poi con alti e bassi, con molto desiderio, a volte con molta infedeltà, ma la vita cristiana per la maggior parte è il desiderio, e ci siamo attenuti a questa indicazione. Quindi è stato il libro che ci ha insegnato, ha cominciato a insegnarci che cosa vuol dire fare la lettura. Seconda premessa più breve: perché questo testo? L'anno scorso, dopo Palla Vicini, fece una proposta che chi faceva quest'anno il commento di un testo fosse avvisato già prima della lettura del Siracide, in modo che il suo non fosse un intervento personale, ma l'espressione di quanto uscito dal dialogo biblico di quella sede. Questo avrebbe potuto mostrare come noi, e non il singolo, leggiamo la scrittura, anche come il piccolo apporto che ha l'occasione di partecipare al dialogo biblico. Nel mio intervento ho cercato di riportare quello che ci siamo detti insieme a Modena, perciò ho scelto il testo che si sarebbe letto il giorno dopo rispetto a quando mi è stato chiesto, perché di solito io faccio la lezione del testo del giorno dopo, e soprattutto dopo che ho visto che era tra i testi proposti da Martini, quindi rispetto al titolo, che è molto più vasto, che come testo principale fa riferimento al capitolo 42-43 sulla sua creazione, c'era anche questo testo più piccolo, e ho scelto questo. L'Alessio, come ho detto, comprendeva anche il brano sull'eredità e quello sugli schiavi, ma mi sono tenuto a questo. Sul modo di commento mi atterrò alla lettera del testo, senza dare merito a cosa vuol dire lettera del testo. vuol dire leggo quello, commento quello che c'è scritto, senza fare aperture verso il Nuovo Testamento tranne in rare occasioni. Don Umberto, nelle sue lezioni di esegesi, ci aveva insegnato che un testo va a livelli di lettura. Attenersi prima di tutto alla lettera del testo permette di cogliere lo specifico di quella parola che il Signore ci dice. Facendo così si aprono squarci di luce che poi certamente arrivano al Nuovo Testamento e a Gesù, ma che non avremmo se non cercassimo prima di capire il senso dei versetti che il Signore ci dona quel giorno. È anche un atto di fede nell'incarnazione. Il Signore si è incarnato in una parola detta a qualcuno o a una comunità all'interno di un popolo ben preciso in un tempo determinato. Attenersi a questo criterio impedisce di relativizzare troppo o addirittura vanificare la parola di quel giorno. Faccio un esempio per spiegarmi. Alla fine del capitolo 29 c'è un discorso sul forestiero in cui si dice che è meglio vivere da povero che da forestieri in casa d'altri, 29-22, e poi si descrive la situazione drammatica del forestiero disprezzato e considerato nulla. Se noi diciamo come prima cosa Gesù si è fatto forestiero perché non aveva dove posare il capo, diciamo una cosa giusta, è la prima cosa che ci viene in mente, perché essendo cristiani, avendo il Vangelo nel cuore, è la prima immagine che ci viene in mente, no? Però il senso prima del testo è che dice stai attento che è meglio essere liberi e poveri piuttosto che vivere in casa altrui, perché altrimenti ti tratteranno come dicono quei versetti. E poi ci vuole soprattutto commuovere, mi sembrava, perché guardiamo con occhio compassionevole i tanti stranieri che sono in mezzo a noi e che sono considerati nulla. Poi da questo arriveremo ovviamente a Gesù che ha preso su di sé la sofferenza di tutti gli stranieri. Però nel nostro cuore almeno cerchiamo che ci siano tutti i passaggi e nel dialogo cerchiamo che non ci sia solo un taglio, perché avere tagli diversi permette di accogliere la richiesta della scrittura. Non bisogna mai spaventarsi se ci sono modi di lettura diversi nel dialogo biblico e non dire che ce n'è un solo modo. Don Umberto, citatissimo, a Modena a quei tempi antichi veniva messa una ragazza di origine inglese ex protestante che faceva sempre degli interventi con un taglio particolare suo e lui diceva è bello che ci sia un intervento diverso dal modo in cui facciamo normalmente, quindi non spaventiamoci se ci sono tagli diversi nella lettura. L'importante è che tutto poi venga portato ad unità. Allora, arriviamo. Questo commentatore, questo brano che abbiamo letto, danno vari titoli in questo commento, che è poi una traduzione, un qualche commento, dice la chiama la composizione binaria del creato. Mattinghi la chiama la dottrina degli opposti. Io che sono più semplice e faccio fatica con questi termini direi com'è che il Dio unico si manifesta nella diversità, e quindi lo dice, cominciamo a leggere i primi tre versetti parlano dei giorni, la distinzione dei giorni, perché i giorni sono diversi, dice nel versetto 7. Perché un giorno è più importante di un altro se tutta la luce dell'anno viene dal sole? Inizia con una domanda. 33, 7, 15. Inizia con una domanda. Sì, certo, può voler dire che fa notare qualcosa che si può non aver notato oppure risponda a una domanda del discepolo, però quello delle domande è un metodo che è usato spesso nella scrittura, e solo quando c'è una domanda è possibile poi dire una parola che tocchi il cuore. È una cosa così essenziale, quella del farsi domande e di fare domande al Signore, che è entrata nella scrittura di Pasqua. Esodo 12:26, che cosa significa questo rito? Esodo 13:15, che cosa significa il riscatto dei primogeniti? È sempre il giovane, il bimbo, non so l'età comunque, il giovane, che chiede spiegazioni, fa parte del rito, bisogna chiedere. No, non basta dire, devi sapere che c'è stata la Pasqua, no, ci deve essere la domanda. Se uno non fa le domande, non ci sono le risposte che ti possono toccare. Deuteronomio 6:20, che cosa significano queste istruzioni? E tutte e tre vengono riferite alla Pasqua. Ciò che dà la domanda essenziale è la Pasqua per l'Antico Testamento, quindi il fatto che ci siano domande quindi la domanda è: perché c'è un giorno più importante se la luce del sole è unica? Cioè, com'è che stanno insieme la diversità e l'unità? Al capitolo 39, versetti 17, 21, 34, tornano domande analoghe e gli dice: non bisogna fare domande, ma è lo stesso discorso. Leggiamo 39:17. Quanto sono belle tutte le opere del Signore, ogni suo ordine si compirà a suo tempo. Non bisogna dire che cos'è questo perché quello, tutto infatti sarà esaminato a suo tempo. 24?
No. 21.
Non dire. Sì. Prima dice al 19: le opere di ogni uomo sono davanti a lui, non è possibile nascondersi ai suoi occhi. Non bisogna dire che cos'è questo perché quello, tutto infatti è stato creato per uno scopo preciso. 33-34: le opere del Signore sono tutte buone. Egli provvederà a ogni necessità a suo tempo. Non bisogna dire questo è peggiore di quello, tutto infatti al tempo giusto sarà riconosciuto buono. Qui dice non domandarlo, perché è la domanda che viene, no? Tutte le opere del Signore sono buone, ma non si vede questo. Tutti gli uomini, prima, tutte, quando sono belle tutte le opere del Signore, non si vede questo, dice, si vedrà a suo tempo lo capirai. Quindi dillo pure, perché questo, perché quello, ma in un senso buono, nel senso non di chi non capisce niente, dice non è vero. Fatela come domanda che abbia un significato, come dice qua, mi sembra che sia questo, no? E quindi la risposta qui è: ogni cosa si compirà a suo tempo, cioè ogni cosa ha una funzione al tempo opportuno e secondo l'uso che ne fanno gli uomini. Tutto ha un senso, è il tempo, cioè la vita, sono gli uomini, cioè la storia, che lo mostrano. Le opere del Signore sono belle, questa è un'affermazione assoluta. Tutte le opere del Signore sono buone, possiamo non vederlo adesso, dobbiamo però sapere che a suo tempo lo capiremo. Questo tra l'altro è un criterio anche da usare quando leggiamo la scrittura. So le cose per certo, posso non capire quello che c'è scritto, lo capirò a suo tempo. Sì. Cerchiamo di sforzarci il più possibile, cerchiamo di capire tutto, di usare tutti i testi e tutti gli studi che ci aiutano, però siamo in pace. Il Signore ci ha dato un libro di pace che, se non capiamo oggi, capiremo domani. Versetto 8. E perché? La risposta è: questo perché è perché sono stati distinti nel pensiero del Signore che ha diversificato le stagioni e le feste. Dice sono distinti. Questa parola è quella che viene usata nella creazione e torna cinque volte. Quindi la creazione è tutta opera di Dio, però Dio procede per separazioni successive. Versetto 4. Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre. Versetto 6. Dio disse sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Versetto 7. Dio fece il firmamento e separò le acque dalle acque. Questa è l'applicazione di quello che diceva prima. Versetto 14. Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni. E l'ultimo, versetto 18, dei luminari, per governare il giorno e la notte, per separare la luce dalle tenebre. Quindi Dio crea tutto, ma come sua caratteristica quella di separare. La bellezza della creazione si vede per le separazioni successive. Non c'è una creazione iniziale uguale e la bellezza nella sua unità uguale, ma la bellezza della creazione si vede perché Dio opera attraverso queste separazioni successive. Cioè la separazione fa risaltare la bellezza dell'opera di Dio. Della separazione si parla ampiamente con capitoli che io non commento, ma che però sono i principali, del capitolo 43, versetto 26, per esempio, dice prima ha descritto le meraviglie della natura, no? Poi dice al versetto 26 per la sua parola tutto sta insieme. Potremmo dire molte cose, mai finiremmo, ma la conclusione del discorso sia egli è il tutto. Quindi si vede la creazione di Dio nella sua varietà e bellezza. Dio la tiene insieme tutta con la sua parola. Guardando questa creazione bellissima e diversificata, alla fine si arriva a dire egli è il tutto. Quindi dalla diversità si ritorna all'unità, e allora la conclusione è che bisogna lodare Dio con tutte le forze. Nel versetto 30, nel glorificare il Signore esaltatelo quanto più potete, perché non sarà mai abbastanza. Nell'esaltarlo moltiplicate la vostra forza, non stancatevi perché non finirete mai. L'unità della persona è nel fatto che è unificato dalla lode del Signore. Quindi va bene. Versetto 9. Ha esaltato e santificato alcuni, altri li ha lasciati nel numero dei giorni ordinari. I giorni consacrati e ordinari sono come due parti della stessa realtà che si richiamano e spiegano a vicenda. L'immagine diversa fa scoprire la propria, dice al capitolo 42, versetto 24, che è uno dei testi fondamentali su questo discorso. Tutte le cose stanno a due, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto. L'una conferma i pregi dell'altra. Chi si sazierà di contemplare la sua gloria? I pregi di una cosa sono confermati dall'altra, e tutto questo fa vedere la gloria di Dio. Si possono fare applicazioni, no? Quindi la bellezza di una persona, di una comunità, di un popolo, risalta non fermandosi a guardare se stessi, ma specchiandosi nell'altro. Dice, i due sono come uno di fronte all'altro, si guardano e vedendo l'altro uno conosce anche se stesso. Dice il testo, esaltare e santificare. Ha esaltato e santificato alcuni, e altri lasciato nel numero. Esaltare, santificare, lasciare gli altri nel numero dei giorni ordinari non vuol dire che qualcuno conta di più e qualcuno conta di meno, ma che la bellezza è nella complementarietà. La santità dei primi giorni che parla, quelli delle feste, del sabato, mostra che lì è presente il Signore del tempo, che prende per sé alcuni giorni per mostrarsi presente anche in tutti gli altri. Questo del giorno santificato, del giorno della festa, è la caratteristica del popolo di Dio, è chiarissima. Non pensiamo solo ai testi dei cristiani dei primi secoli in cui vengono identificati come quelli che celebrano la domenica, no, ma basta il testo di Esodo 5, quando il faraone interpreta così l'essenza del popolo di Dio e dice: fannulloni siete, fannulloni, per questo dite vogliamo sacrificare al Signore. La caratteristica del popolo di Dio è fare una cosa apparentemente inutile da fannulloni, che è quella di santificare il Signore. Se il Signore è Signore del tempo e di tutti i giorni, allora ogni giorno in un qualche modo è da sabbatizzare, cioè da riempire della gioia e della presenza del Signore. Nei giorni delle piane si è detto che dal momento che ogni giorno si celebra l'Eucaristia, ogni giorno è santo. Però, per far capire che tutti i giorni derivano dalla domenica, noi nella messa, le preghiere che usiamo a messa, la colletta, la preghiera sulle offerte, la preghiera finale, sono le preghiere della domenica. Quindi ogni giorno è il giorno del Signore, perché è il Signore è il Signore del tempo presente. Per noi cristiani è il giorno in cui si celebra l'Eucaristia ogni giorno, però è la santità della domenica che si trasferisce, o del sabato, o comunque del Signore presente nei giorni di festa, che si trasferisce sugli altri giorni. Qui ha parlato dei giorni, adesso nei versetti 10-13 parla degli uomini, della creazione e della separazione degli uomini. Anche gli uomini provengono tutti dalla polvere, dalla terra fu creato Adamo. Vedete, prima ha detto tutta la luce viene dal sole, qua dice tutti gli uomini sono caratterizzati da una cosa che li unisce, che non è che Dio li ha creati, ma che sono polvere. Cioè, quello che ci rende identici è l'essere creature. Poi invece c'è l'operazione di Dio, che dice, versetto successivo, ma il Signore li ha distinti nella sua grande sapienza, ha diversificato le loro vie. Il motivo della diversità degli uomini è l'unico agire di Dio, che è cosa buona, è la sua sapienza operare. Allora, se la sapienza di Dio operare, è chiaro che tutto il discorso che fa Siracide sul sapiente è il sapiente è quello che riesce a scoprire l'opera di Dio nella realtà, in questo caso nella creazione, ma tutta la realtà. Il sapiente è questo. Siccome parla della creazione, si può anche ribaltare il discorso e dire: guardando alla creazione e all'agire di Dio si diventa sapienti. Cioè, la contemplazione della creazione, dell'opera di Dio nella creazione, nella storia, perché dopo ci sarà tutto il lunghi brani sugli uomini santi, è fonte di sapienza. Quindi il sapiente che riesce a capire la sapienza di Dio che opera, e nello stesso tempo è contemplare quest'opera che rende sapienti. Il versetto che può creare problemi, a bene 12, ha benedetto ed esaltato alcuni, altri ha santificato e avvicinato a sé, altri ha maledetto e umiliato e rovesciato dalle loro posizioni. Allora, guardiamo i verbi. Per i primi i verbi sono benedire, innalzare, santificare e avvicinare a sé. Sono verbi che descrivono il dono di Dio, in particolare sono il dono di Dio verso Israele, sono i verbi che sono sciolto verso il suo popolo, comunque è l'azione di Dio gratuita verso qualcuno. Quindi la prima cosa è che se uno è in questa categoria non si può superbire, perché è stato solamente oggetto della benevolenza di Dio, quindi può solo ringraziarlo. Degli altri, che potrebbe creare problemi, altri ha maledetto, umiliato, rovesciato dalla posizione, però cosa ci viene in mente con questi termini? Ci vengono in mente il cantico di Anna, che è magnifica, ha rovesciato i potenti dai troni. Quindi gli enti superbi giudicati da Dio sono così perché sono superbi e hanno rifiutato il dono di Dio. Io lo leggerei in questo modo, non è Dio che rende superbi, è il Signore che giudica chi è superbo. Noi di fronte al dono di Dio possiamo accettarlo come dono o cercare di impossessarcene. E allora il Signore come fa per condurci a una condizione di creature disposte ad accogliere il dono, che è quello di farci cadere dai troni? È una caduta salutare. 13. Come argilla nelle mani del vasaio che la modella a suo piacimento, così gli uomini nelle mani di colui che li ha creati. Dice che il creatore è in mano gli uomini, quindi tutti. L'unità degli uomini è dato da essere nelle mani di Dio, che è il massimo che uno possa desiderare. Salmo 31, ripreso da Gesù sulla croce, che noi diciamo tutti i giorni a compieta, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi qual è il massimo desiderio che ci può essere? È quello di essere nelle mani di Dio. Quindi ciò che diversifica è il suo giusto giudizio, però che è un giudizio di padre che ci tiene nelle mani, le stesse mani che ci hanno tessuto e ricamato nel seno della madre e nelle profondità della terra. E quindi è questo. E 14 e 15. Di fronte al male c'è il bene, di fronte alla morte c'è la vita, così di fronte all'uomo Dio c'è il peccatore. Considera perciò tutte le opere dell'Altissimo a due, una di fronte all'altra. E cerca di spiegare i contrasti che si vedono nell'esperienza umana. E non si pone il problema dell'origine del male, parte dalla constatazione della realtà. C'è, però dice che non ha uno spessore autonomo, è tutto risolto all'interno della volontà di Dio. E questo dice, cioè, come la distinzione del creato diventa comprensibile ponendo in relazione un elemento col suo opposto, sembra che dica anche nella vita umana la divisione e la contrapposizione consentono di giungere alla comprensione della realtà. Così non so dire. Il versetto 15 è un versetto fondamentale. Considera perciò tutte le opere dell'Altissimo due a due, una di fronte all'altra. La distinzione del creato diventa comprensibile ponendo in relazione ogni elemento al suo opposto. Tutta la realtà è opera di Dio, ma le opere vanno a coppia per venire incontro a ogni eventualità. Sono preziose e si conservano per quando ce ne fosse bisogno. Parentesi. Nei primi mesi del 78, quando c'era la Lexo del Siracide, Don Giuseppe fece a Bologna una serie di incontri alla domenica pomeriggio sulla presenza dei cristiani nella vita sociale e politica. L'ultimo incontro fu il 12 marzo, ce ne doveva essere uno conclusivo, in cui doveva dire le cose pratiche, ma come fa sempre Don Giuseppe, questo qua non ci fu, ma ci fu per un motivo, perché il 16 marzo fu rapito Aldo Moro e Don Giuseppe interruppe gli incontri. L'ultimo commento di questa serie di incontri fu il commento a Siracide del 33-15, perché questa è una caratteristica di Giuseppe, che spesso usava nei suoi incontri testi che si erano letti in quel periodo, l'ha fatto tante volte, dicendo che questo versetto, adesso più o meno cito dagli appunti, insegna la metodologia per l'interpretazione della realtà. Il discorso cristiano è nella tensione incessante a raggiungere l'unità nella bipolarità. Non possiamo esprimere il rapporto di qualunque realtà con Dio ineffabile se non in modo bipolare. Ogni annunciato non è mai pienamente vero in sé, ma solo l'affermazione e l'affermazione complementare spiegano la realtà. Così anche la presenza del cristianesimo, che è il centro nella storia del mondo, è bipolare, è rilevante, ma in modo che per il mondo sembra irrilevante. È rilevante nella sua irrilevanza. Questo è il discorso che ha fatto. Continuando, io direi che tutto il mistero cristiano è bipolare: unità e trinità, verginità e maternità, morte e risurrezione, solo per dire i misteri centrali. È tutto bipolare, e per noi c'è comunque una sintesi che dà unità a tutto, che è l'Eucaristia, nella quale tutto, tutta la creazione, tutto l'uomo, tutta la storia, eccetera. Forse, una suggestione, anche la nostra comunità va letta alla luce di questo versetto, perché è un'unica realtà fatta di realtà complementari: uomini e donne, sposati e non sposati, ministri ordinati, semplici battezzati. L'incontro precedente, il 5 marzo, Don Giuseppe aveva detto, commentando il Salmo 45, perché già aveva iniziato tutto questo discorso sulla complementarietà, facendo tanti tanti accostamenti tra termini che sembrano opposti. Comunque, commentando il Salmo 45, aveva detto che la bellezza della sposa è nella varietà dei ricami della veste. L'unità è sublimata dalla bellezza della varietà. Concludendo, commenta questo versetto, mi sembra che dia anche un metodo di lettura della scrittura. Non si può costruire una teologia, un pensiero, un'ipotesi teologica basandosi su un versetto. Caricare un versetto o un'affermazione in modo eccessivo con un'interpretazione univoca rischia di ridurre il pensiero del Signore e di non farci cogliere nella ricchezza. E questo discorso sulla complementarietà potrebbe aiutarci anche per la vita di casa. Sapere che la bellezza della vita è la complementarietà fra opposti potrebbe impedire di difendere una nostra idea o posizione con un eccesso di foga, pensando che il bene sia solo l'accettazione da parte dell'altro della mia idea. Forse le difficoltà che poi, in conseguenza di questo modo di fare, incontriamo nella vita serviranno a farci capire che abbiamo usato un approccio sbagliato. Al fine di questa parte mi sembra che si possa dire che ciò che si staglia davanti ai nostri occhi sono i due versetti della Genesi 1,27, e Dio creò l'uomo a sua immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, e l'altro: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Tutta la realtà sembra pensata così: ogni creatura e situazione davanti al suo opposto, e questo mostra com'è Dio. Conclude con una nota autobiografica. Anch'io, venuto per ultimo, mi sono tenuto desto come uno che racimola dietro i vendemmiatori. Con la benedizione del Signore sono giunto per primo, come un vendemmiatore ho riempito il tino. Anche qui parla di opposti, dice che arriva ultimo come un racimolatore dietro i vendemmiatori, ma anche primo come il vendemmiatore. Cioè, ognuno di noi si inserisce in una catena che è iniziata prima di noi e a cui noi diamo il nostro apporto. È umile perché si presenta come un racimolatore. Arriva alla fine di un lavoro fatto da altri. Però è bello vedersi così, all'interno di un lavoro che è iniziato prima di noi, in cui noi ci inseriamo, che però è un lavoro importante, perché se non racimoliamo una parte del raccolto va perduta. E al 17 dice che parla della vendemmia come un momento di gioia, nella Bibbia è uno dei massimi descrizioni della gioia, la gioia è la gioia di chi vendemmia. Quindi dicendo così dice che è un lavoro frutto della benedizione del Signore quello che si vendemmia. Vendemmiamo perché altri dopo di noi si inebrino del vino che abbiamo raccolto. Lo facciamo per altri, è un compito grande, è un dono grande quello che ci è dato. Siamo racimolatori che veniamo dopo altri, verso i quali dobbiamo essere grati perché hanno faticato per noi, e siamo insieme, siamo vendemmiatori che vengono prima di altri e che gioiscono per la vendemmia. Gratitudine e gioia sono le caratteristiche che contraddistinguono il sapiente. Badate che non ho faticato solo per me, ma per tutti quelli che ricercano l'istruzione. È una fatica fatta per sé e per gli altri. La propria fatica, quello che faccio, le luci che ho, sono gioia anche per altri. Ultimo versetto. Ascoltatemi, o grandi del popolo, e voi che dirigete le assemblee fate attenzione. Lui probabilmente non è un grande del popolo e non è uno che dirige l'assemblea, però si sente di dare questa indicazione. Il suo insegnamento ha una grande portata. La sapienza che il Signore dona è luce per il mondo. Si potrebbe dire che il sapiente, vedendo la presenza del Signore nelle vicende della vita, nella creazione, nella storia, al compito di ricreare il mondo nella sua bellezza, perché tutto è bello se vi si vede la presenza di Dio, di ricreare il paradiso. Il compito del sapiente è questo, far vedere che Dio è presente. Si capisce perciò che il capitolo 43, quello sulla creazione, sia un capitolo pieno di gioia. Commentando i versetti dal 17 della descrizione della neve, egli sparge la neve come uccelli che discendono, come locusta che si posa e la sua caduta, l'occhio ammira la bellezza del suo candore e il cuore stupisce nel vederlo fioccare. E anche qui uno dei commenti modenesi mentre si andava verso la macchina è stato l'autore descrive la neve con gli stessi occhi stupiti con cui da bambino guardavo i fiocchi scendere. Si potrebbe dire che la meraviglia è madre della sapienza, perché solo occhi stupiti cercano di trovare il Signore nascosto e desideroso di farsi trovare, e si capisce perciò che nel capitolo 43 è la lode. Di fronte a tanta bellezza, che cosa si può fare se non lodare? Concludendo, leggendo la seconda parte del versetto con cui ho iniziato, molte cose in poche parole, il Siracide dice: comportati come uno che tace a suo tempo, facendo capire che non solo la donna deve essere silenziosa, ma anche l'uomo deve essere silenzioso. Ieri ha creato qualche problema questo della donna silenziosa. Credo che noi, visto che per regola dovremmo essere uomini e donne silenziose, non dovremmo scandalizzarci molto di questo discorso, sapendo che comunque, come è stato detto, nel momento in cui la Chiesa ritiene che un testo faccia parte del canone, ci dice in quel testo è presente il Signore che parla, è un luogo dove tu puoi incontrarlo, e allora sei tu che lo incontri, quindi non è un testo che dice quello che devono fare gli altri. Quindi non è un testo in cui bisogna dire che la donna deve essere silenziosa, ma io che leggo devo dire, ma io lo sono. Dovrebbe essere stato questo uno dei frutti della lettura del Siracide. Ci ha dato tante indicazioni pratiche, alla fine dovremmo chiederci se c'è stato un frutto, perché la lectio non è solamente la comprensione del testo. Nella tradizione monastica la lectio si concludeva con l'applicazione, quindi c'è stato questo cammino in cui appunto siamo diventati silenziosi, sappiamo usare la lingua, tacere o parlare a tempo opportuno. Se i ritmi di lettura del Siracide sono quelli ogni 39 anni, credo che la prossima volta non ci sarò a leggerlo, e quindi, come tanti altri, e quindi l'avere perso l'occasione di fare una riflessione sul nostro modo di comportarci non è stata un'occasione che possiamo ripetere fra 3 anni come facciamo col Vangelo che leggiamo tra 3 anni, ma è un'occasione che abbiamo perso, e che questo è stato un tempo decisivo che non abbiamo colto. Però siccome questo è un'aggiunta che è stata ieri, però il motivo per cui avevo letto questo versetto, comportati come uno che tace il suo tempo, è che obbedisco ed ho finito. Un'aggiunta su quello del tacere è perché altrimenti se io lo applico solo alla moglie o al marito, secondo chi sta leggendo, faccio una cosa impropria. Devo chiedermi, ma mia moglie, con mia moglie come parlo? Perché se sempre le dico parole aspre, la sgrido, le faccio osservazioni su tutto quello che fa, allora forse sbaglio, forse anche lei vuole andare sul tetto, vuole fare come fa il nostro gatto, che quando arrivano contemporaneamente tutti i nipoti sale le scale, va in mansarda, sale sulla baina e va sul tetto. Allora lui è fino al tempo opportuno qui scenderà. Se però io sono sempre così in casa, allora la moglie potrebbe dire andare sul tetto e dire facciamo qui 3 capanne, una per me, una per gli altri 2 figli che sono stati in casa, che sono ancora in casa, e ci rimaniamo a tempo indeterminato. Questo per dimostrare che, non è teologico, che un po' di sapienza, cioè un sano istinto di sopravvivenza, il Signore raduna anche ai gatti. Grazie.